Convivium, storie di mangiare, di mangiate e di mangioni, a cura di Rudy Favaro.
Un saluto e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Dopo tanto cibo, una puntata dedicata al vino, un indiscusso protagonista della tavola, che nel corso dei tempi è stato spesso raccontato o raffigurato come il nettare dell'oblio e del piacere. Una leggenda sulla sua nascita racconta che, nel palazzo del mitico re persiano Jamshid, un recipiente che conteneva uve producesse un liquido che bolliva. L'uso di questo liquido, ritenuto velenoso, fu quindi proibito e il vaso sigillato. La preferita del re, fanciulla di rara bellezza, ma in preda a un grave stato di depressione, pensò di suicidarsi ingerendo quella sostanza velenosa. Il risultato invece fu opposto. La fanciulla guarì dalla depressione, diventando anzi euforica, tanto che il re dispose la somministrazione del succo ai soldati durante le battaglie. Il vino, pertanto, fin dall'antichità è stato considerato portatore di allegria e coraggio, al punto che San Benedetto da Norcia, nella sua regola, stabilì la misura che i monaci non potevano superare, ovvero un quartino al giorno, perché, come scrisse il santo, il vino fa traviare anche i saggi. Uno tra i più antichi vini che oggi consumiamo è il Lambrusco, il quale deriva da viti endemiche della pianura padana. Pare infatti che anche l'origine del nome abbia a che fare con la vite selvatica. Gli archeologi hanno trovato semi di vite silvestre durante gli scavi di siti lungo il corso del Po databili all'età del bronzo. Virgilio, invece, nelle sue bucoliche, ci parla di una vite labrusca, dandoci una testimonianza concreta e diretta dei luoghi in cui è vissuto. Un'ulteriore curiosità che lascia intendere una massiccia presenza di queste uve spontanee e del loro utilizzo viene dal geografo greco Strabone, il quale, parlando di queste zone, osservò che esistevano botti di legno più grandi di case. Descrizione forse esagerata, ma sintomatica di una pratica enologica già molto evoluta. Anche i romani bevevano l'antenato del Lambrusco in versione frizzante. Lo producevano facendo riposare il mosto dolce in anfore sigillate e immerse in acqua gelata per fermare la fermentazione. Quando volevano bere il frizzantino, esponevano le anfore al caldo, così che il mosto cominciasse a rifermentare e dopo qualche giorno bevevano vino spumeggiante. Per quanto riguarda la sua coltivazione sul territorio, così come la conosciamo oggi, possiamo con sorpresa osservare che combacia con la zona di influenza politico-amministrativa di Matilde di Canossa. Una simpatica storiella ci confermerebbe l'abbondante produzione di vino durante il periodo del suo dominio. Nel 1084, nel corso di una battaglia che impegnava i soldati della Gran Contessa contro le milizie imperiali, essendosi questi recati presso l'abitato di Sorbara per ricaricarsi lo spirito e le forze con del vino locale, trovarono le truppe imperiali praticamente ubriache e così non ebbero alcuna difficoltà a sconfiggerle in battaglia. Nei secoli seguenti non venne mai meno l'importanza e il prestigio della produzione di questo vino. Nel 400 gli estensi ne dimezzarono i dazi per incrementare la sua esportazione e il successo di questa operazione è confermato da alcuni documenti commerciali che ci raccontano addirittura di spedizioni in Francia. Dalle odierne statistiche emerge che il Lambrusco, oltre a essere uno dei più venduti in Italia, è uno dei vini italiani più consumati all'estero. un gran bel risultato per quello che Luciano Pavarotti, grande esperto di questo prodotto, definiva uno spumante selvaggio e ineducato. A risentirci la settimana prossima.